ladies and gentlemen, the Krishna Prema Show.
Hare Krishna a tutti, Hare Krishna, Haribo! Benvenuti a un altro Krishna Prema Show. Queste musiche che ormai avete imparato a conoscere, ci presentiamo, sono Krishna Prema Das, il programma è Krishna Prema Show, ormai l'avete capito tutti, e parleremo per due ore insieme a proposito di molte cose. Un programma un po' pazzo, un programma un po' particolare, un programma che ci porta a esplorare condizioni, realtà, realizzazioni un po' particolari di questa strana avventura della vita che stiamo vivendo tutti insieme. Bene, 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 siamo ancora insieme, fortunatamente Krishna ci ha dato ancora la forza, l'intelligenza, la salute direbbero altri, per poter sentirci ancora, per stare insieme, per parlare di Krishna. La realtà dell'uomo è reale solo se è collegata con la realtà suprema, che è Krishna, altrimenti tutto il resto diventa veramente una roba da ridere, come una barzelletta, Una barzelletta che crea, così, con quell'umorismo spicciolo di tutti i giorni, crea una situazione che può anche per un momento alleviare le sofferenze, facendoci fare una risata, Ma in realtà poi finito quel momento, si esaurisce quel momento, in un attimo, in un momento proprio, e dopo torniamo esattamente al punto di partenza. Questa è un po' in sintesi la realtà di tutte le persone che vivono senza Krishna, che ogni volta che si tuffano in una, così, in una condizione particolare, in una situazione particolare, in una relazione particolare, poi però alla fine, perché la fine esiste sempre, c'è sempre la fine di questa condizione, di questa relazione, questa strana possibilità che l'energia materiale dà di sentirsi protetti, sentirsi felici, sentirsi capiti, sentirsi compresi, sentirsi in qualche modo parte di qualcosa, e però tutte queste sensazioni sono sensazioni e basta, perché la realtà è ben lungi da essere quella, la realtà è diversa, la realtà è che noi siamo illusi, siamo sotto l'influsso dell'energia materiale. Sembra facile, Certo che questa energia materiale è proprio cattivella, direte voi. Ma non è questione di essere cattivi o buoni, la questione è che noi siamo un po' cattivelli, noi siamo un po' sbadati, un po' smemorati, ci siamo dimenticati di Krishna. E allora Krishna ci ha messo in una posizione particolare per darci la possibilità di ritrovare la memoria. Ovviamente questa posizione particolare non poteva essere piena di felicità, conoscenza ed eternità, altrimenti non avremmo assolutamente sentito il bisogno di tornare a vivere con Krishna. Ma d'altro canto, anche se fosse stato possibile, perché Krishna può creare qualsiasi tipo di realtà, non è possibile vivere una realtà felice senza Krishna. Quindi non c'è proprio modo, anche se noi cerchiamo di trovare qualcosa in funzione di quelle che sono le capacità che abbiamo di assorbire la realtà, con i nostri sensi eccetera, noi non riusciremo mai ad avere una stabilità sufficientemente soddisfacente per poterci far sentire felici. La felicità, cari amici e ascoltatori di Radio Krishna Centrale, è qualcosa che va al di là del senso grossolano del termine, perché molti identificano la felicità con il denaro, le donne, la fama, la ricchezza, la potenza, ma ahimè, invece la felicità non è lì, è come quel gioco delle tre carte che fanno al Napoli, no? Dov'è l'asso di picche, uno vede che lo vede lì, punta tutto lì, e l'asso di picche stranamente non è lì, e perde. Non avete mai visto il gioco delle tre carte? Beh, comunque dico, la realtà materiale è un po' così, no? Noi devoti di Krishna abbiamo uno tra i tanti principi che dobbiamo seguire, è quello di non giocare d'azzardo, è proprio. Però essere all'interno dell'energia materiale, essere non cosciente di Krishna, è un continuo giocare d'azzardo, giocare sulla possibilità di vincere qualcosa nel futuro, il domani. E poi se domani va male, speriamo sempre che dopo domani andrà meglio, e via così. Quindi possiamo dividere le persone in due categorie. Ci sono quelli che vivono alla giornata, quelli che dicono tutto subito perché poi domani non sappiamo dove siamo, e quelli si buttano a capofitto su tutte le realtà che sono afferrabili, veramente possibili, si cibano di tutto, si comportano nella maniera più stravagante, più libera, dicono loro, perché così abbattono i tabù dell'etichetta, abbattono i tabù dell'educazione, dell'intelligenza. E si comportano in modo da poter prendere al massimo tutto quello che possono, arraffando a più non posso, perché dicono che poi non sappiamo cosa può succedere domani, e se domani io non ci sono più, vuol dire che non mi sono goduto la vita. Anche se poi sarebbe da discutere di quanto godimento queste persone possono contare di passare attraverso vivendo in questo modo, perché anche se una persona può essere tanto avida da poter tenere tutto il denaro con sé, quanto denaro può mettere da parte, quanto denaro può conservare, quanto uno può mangiare, quanto può mangiare prima di sentirsi male, quanto può dormire prima di cominciare a soffrire di insonnia. Insomma, ci sono quanto sesso uno può fare, che poi a un certo punto casca stramazzando al suolo perché non ce la fa più. Io dico, tutte queste verità di ricerca di felicità che sembrano essere a portata di mano ed sembrano essere lo scopo della realtà umana, hanno anche loro stesse dei limiti. Quindi anche se una persona si veramente dedica la vita, la giornata all'utilizzo di queste possibilità, alla fine della giornata non è che sarà super felice, perché dovrebbe essere in accordo a questa teoria, perché ha fatto così tanto sesso, perché ha mangiato così tanto, perché è diventato così potente, ma in realtà si troverà alla fine della giornata in condizioni veramente penose. Poi invece ci sono quelli che dicono che dobbiamo avere fiducia nel domani e quindi investiamo sul futuro, eh? Però questo futuro su cui investono, siccome non è un futuro che prevede una realtà duratura, cioè eterna, spirituale, ma prevede solo e soltanto dei piani, dei castelli di sabbia materiali, e questo futuro può non avverarsi, ovviamente questa è la maggior parte dei casi, oppure non presentarsi, perché questa persona in effetti succede qualcosa che gli impedisce di portare avanti il piano o i piani. Quindi quelli che fanno i piani a lunga scadenza dicono: noi compriamoci la casa, la paghiamo in 10 anni, poi facciamo dei figli, poi facciamo la stanza per i figli, poi io col lavoro vado avanti, mi organizzo in modo da poter poi costruire quella casetta per i nipotini, e poi qui e là, poi là, insomma vivono la loro vita in funzione di qualcosa che non è ancora successo e che non c'è nessuna garanzia che succeda. Cioè, anche questa categoria di persone sono le persone che sono costantemente frustrate dall'insuccesso, o anche se sono rispetto ad altri un po' più avanti, perché in effetti hanno, se non altro, un minimo di fiducia nella capacità umana di poter realizzare e arrivare a certi traguardi, però non hanno ancora capito qual è il modo migliore per raggiungere questi traguardi e continuano a spremere se stessi pensando di essere loro l'unica possibilità, l'unica energia, avere loro l'unica intelligenza per poter passare attraverso queste esperienze e finalmente realizzare il sogno della loro vita. Ma ahimè, anche queste persone sono purtroppo destinate a soccombere e a vivere una vita che è tutta proiettata per il futuro, verso un futuro che non arriva mai. Allora direte voi: ma cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prima di tutto fermarci un attimo a riflettere, perché riflettere fa sempre bene, non è mai buono comportarsi in un modo impulsivo, perché quando uno è impulsivo non riesce forse a avere un'idea chiara della condizione, della situazione che vive, quindi non riesce a prendere le decisioni giuste. Invece uno che riflette, si ferma, analizza bene la situazione, la condizione, considera i vari fattori e di conseguenza alla considerazione che lui poi comparirà, cioè farà una specie di comparazione con un punto di riferimento che deve esserci, perché se non c'è il punto di riferimento, ahimè, diventa problematico, perché qual è il punto di riferimento? Se io sono il punto di riferimento su me stesso, ovviamente c'è tutto quello che faccio va bene, cioè perché no, l'ho fatto io sono io, e quindi tutto quello che faccio va bene, anche se non va bene, anche se nella realtà vivo un'esperienza demenziale, piena di sofferenza, di paura, però siccome sono io e è una mia esperienza, la difendo in qualche modo, la giustifico in qualche modo, ma ho sempre ragione. Ma se invece io prendessi spunto da qualcosa, da qualcuno che ha la visione perfetta, ampia, alla visione spirituale, alla visione totale della realtà, sia spirituale che materiale, allora probabilmente troverei delle problematiche più interessanti, troverei anche il modo di modificare le mie tendenze in modo da rientrare entro questi canoni che sono suggeriti dalla conoscenza. Qui si entra proprio nel campo dei Veda, della conoscenza, delle scritture vediche, le scritture rivelate. e le quali ci portano così sul piatto, per così dire, una serie di consigli precisi su tutti gli aspetti della nostra realtà della vita, di tutti i giorni, anche proprio nel dettaglio. Persino come muoverci, come riposare, come andare al gabinetto, come lavarci, come cucinare, eccetera. Quindi queste realtà sono lì per noi, non sono lì per Dio, perché Dio non ha bisogno di seguire queste indicazioni. Queste sono le vere indicazioni che Krishna, Dio, la Persona Suprema, ha lasciato su questo pianeta per ridare a noi, anime condizionate, cadute dal mondo spirituale nel mondo materiale per un eccesso di invidia verso Dio, le ha lasciate per darci la possibilità di tornare a casa. Ecco, quindi, di tutto il marasma di oggetti, di sensazioni, di incontri, di relazioni che noi possiamo vivere qui, nel mondo materiale, è l'unica cosa che conta, l'unica cosa importante sono proprio queste indicazioni, perché sono le uniche indicazioni, le uniche sensazioni, le uniche rivelazioni che potrebbero darci e che ci possano dare, senza alcun dubbio, l'opportunità di tornare a casa nel mondo spirituale del Dio. È chiaro che allora uno dice qui, ma come, io con tutte le mie buona volontà, io mi comporto bene, so che si può anche arrivare a conoscere Dio in altre strade, facendo della carità, dando da mangiare ai poveri, e comportandosi bene, non offendere nessuno, non uccidere nessuno, non commettere atti violenti, eccetera, e avere un atteggiamento benevolo verso gli altri, caritatevole verso gli altri. Questi, cari signori, sono dei palliativi, come si dice, cioè sono degli aspetti secondari, perché l'aspetto primario è quello descritto dai Veda, che uno deve, se vuole, proprio deve, perché, e non ha scelta, deve dedicare la propria esistenza alla ricerca di Dio per poter sviluppare questo amore verso Dio, e questa è la strada della salvezza, l'unica strada della salvezza. Non ci sono altre strade, smettiamola di illuderci, smettiamola di crearci delle vie parallele che ci portano lontano dalla strada maestra e che poi, proprio perché si allontanano sempre di più dal senso reale, del senso della vita, ci fanno sviare ancora di più fino a diminuire, a togliere la potenza di queste indicazioni, perché noi le viviamo in maniera incompleta e non corretta. Quindi dobbiamo essere onesti. L'onestà significa riconoscere Dio come la persona suprema, perché questo è il punto, questo è il punto. Se noi riconosceremo Dio come persona suprema, allora potremo, seguendo le sue indicazioni con tutta umiltà e sincerità, andare attraverso il mondo materiale, le varie esperienze che Krishna vorrà farci fare in accordo alla nostra coscienza e alla nostra capacità, e poi lui, nella sua grande misericordia, ci riporterà a casa nel mondo spirituale. Allora, vediamoci un po' meglio, guardiamoci dentro, facciamo un'analisi di noi stessi, facciamola in maniera sincera, onesta, e diciamoci quanto noi siamo disponibili verso Dio, quanto tempo della nostra vita, che parte della nostra energia, del nostro tempo, del nostro denaro, della nostra vita, appunto, stiamo dando in questo momento a Dio, Riflettiamo un attimo, riflettiamo ascoltando una bella canzone Vaishnava, ascoltiamo. musica di Kali Yuga. Sfumiamo lentamente, sfumiamo lentamente. Via, via, pussa via, musica di Kali Yuga. Via, 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 pussa via, via, via. Via, 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 via. Ecco la musica di Satya Yuga.
Yadavaya Madhava.
amici, eccoci ancora insieme. Abbiamo sentito l'ottima musica, una musica che ovviamente era datata, qui è arrivata nitti e tritta, sentite la voce acuta, eh? E stavo riflettendo su quello che dicevamo prima, sull'analisi della realtà, la realtà che si presenta sotto certi aspetti abbastanza confusa. Stavo leggendo su una rivista qui di prima pagina una serie di descrizioni di quelle che sono state le tragedie, si parla sempre di tragedie, no? Si parla di tragedie, non è che si parla sempre di tragedie, ci sono dei punti di riferimento per far capire quello che stiamo facendo, quello che veramente c'è nella mente degli uomini e quanto sia necessario modificare questi atteggiamenti per poter sperare di creare una realtà accettabile, perché altrimenti rischiamo veramente di vivere in un incubo invece che in una vita felice e serena. Questo articolo parla di queste varie tragedie che sono scaturite dalle varie nube tossiche che si sono un po' sprigionate in tutte le parti del mondo. Ricordate la tragedia di Bhopal in India, il 3 dicembre del 1984, 200.000 persone furono esposte al danno per la fuga del pesticida MIC, che si chiama metil isocianato. Quindi il risultato è che ci sono 17.000 invalidi permanenti, più di 3.000 morti. E la società americana che è proprietaria dell'impianto, la Union Carbide, si giustificò definendo nuovissimi e sicuri gli stabilimenti dove si era verificato l'incidente. Pensate, sicuri, perfetti. Poi si può dare un'occhiata a quello che è successo in Italia, per esempio di recente a Massa, dopo l'esplosione della nube tossica di 50.000 litri di pesticida Rogor e del ciclo esanone. I Verdi hanno descritto come un impianto da quarto mondo quello dove si lavorava il prodotto. Cioè, proprio perché le garanzie di sicurezza proprio sono completamente inesistenti. In realtà la Massa, Bhopal, Chernobyl, Love Canal, Three Mile Island, Seveso, per citare alcune, alla rinfusa di altre situazioni che si sono così succedute, gravissime, in questi ultimi anni, sono sempre state delle catastrofi annunciate con largo anticipo. In realtà si sa che non è possibile evitare che queste cose succedano, solo che la gente ignora. Per esempio, negli Stati Uniti c'è stata una recensione fatta dal Research Council Congress, cioè il congresso delle ricerche, che ha scoperto che il 75% della popolazione vive in prossimità di un impianto chimico e nella semi-ignoranza dei rischi ad essi collegati. Quindi questo non è solo per gli Stati Uniti, ovviamente per tutte le parti del mondo esistono queste bombe che sono veramente così un insulto all'intelligenza, perché come si può pensare che questo non possa causare nel primo futuro, nel prossimo futuro o nel futuro remoto qualche disgrazia, perché la realtà di quello che è successo nel passato lo dimostra, e nel presente recente lo dimostra, che invece tutte queste cose sono un aspetto della grossolaneità della coscienza delle persone che vivono in un modo, direi, da definire più nel primo o nel secondo caso che abbiamo definito all'inizio di trasmissione, cioè quelli che vivono nella proiezione del futuro, sperando che il futuro sia giusti, che la loro vita sia giusti, che tutto, anche se ci sono dei momenti di tensione, dei momenti di paura, tutto si aggiusterà senz'altro da solo, perché non si sa bene perché, e così ognuno va avanti per la propria strada senza considerare che invece prima o poi l'amico che gli sta a fianco ha un incidente, lascia il corpo, oppure in qualche modo viene deturpato dalla sua libertà di muoversi, di vedere, di sentire. E ciò nonostante, anche se in effetti questa è una cosa grave che può capitare a qualcuno che ci sta vicino, ovviamente, non, addirittura anche questo non sarà sufficiente per far cambiare la mentalità delle persone, cioè che vabbè, dice, comunque è successo a lui, io senz'altro sono migliore di lui e vedrai che a me non succederà mai niente. Andiamo avanti. Nicchia Zitta, cosa ci hai portato?
Un po' di focaccia ancora.
Un po' di focaccia, bene, allora sentiamola sta focaccia. Dov'è? Calda? Fredda?
Ieri.
Allora dura.
Sì.
Sentiamo un po'.
Più matura.
Dura.
Ma è buono ancora.
Durissima. Era meglio quella dell'altra volta.
Sì, sì. Non voglio?
No, è troppo dura. Comunque. Stavo parlando ieri sera con Franco, il nostro caro Franco, e la famiglia al completo, Lella e i bambini, Doris e Dimitri, sull'opportunità di fare uno speciale, così, una trasmissione speciale sulla loro storia, no? E questo non è solo per loro, potremmo farla anche per gli altri amici che conosciamo, cioè farsi raccontare alla radio come è stata e com'è la loro esperienza, da quando, come sono diventati e come sono adesso e cosa sperano di poter diventare, direi, e come la coscienza di Krishna ha modificato la vita di questi personaggi, che ovviamente presentano delle punte caratteriali interessanti, anche perché ovviamente qualsiasi persona che in qualche modo si interessa alla coscienza di Krishna è da considerare una persona speciale. Quindi nel marasma generale, nella confusione, nel veramente nel caos totale in cui vive la società di oggi, tra 5 e quasi 6 miliardi di persone, se c'è qualcuno che si interessa a Krishna, ovviamente con i suoi problemi, con le difficoltà che sono tipiche della nostra incapacità di capire subito la bellezza di questo messaggio che Srila Prabhupada ci ha regalato, queste persone comunque sono da considerare delle persone veramente speciali. Quindi
non solo interessa in Krishna, in Dio.
Chiaramente interessa di Krishna significa interessa in Dio, perché Krishna
sì,
è
Dio.
Sì,
ma c'è altre persone interessa in Dio un altro nome.
Sì, ovviamente ci sono altre.
Ma questo anche è molto poco, non molto persone.
Sì, comunque è ovvio, cioè le persone che dicono di essere cristiane, musulmane, quello che volete, ebree, buddiste, eccetera, anche loro sono molti sono in malafede, devo dirlo francamente, perché nessuna di queste persone in effetti ha il coraggio o l'onestà di seguire le indicazioni del proprio maestro, e quindi il numero si riduce veramente tra i milioni, milioni di persone che professano di essere appartenenti a quella o quell'altra tendenza religiosa. In effetti, se poi andiamo a analizzare poi nella loro attività di tutti i giorni, la vita che fanno, li scopriamo che sono completamente inadempienti, come si direbbe in termini sindacali. E quindi ora qui siamo in un momento particolarmente caldo per quanto riguarda i sindacati, ci sono le revisioni dei contratti invernali, gli scioperi sono alle porte, quindi abbiamo usato questa parola giusto per rimanere in ambiente, rimanere in sintonia con la realtà che succede in questo momento. Ma comunque, a parte gli scherzi, dipende, nel senso che non sono onesti, cioè non vivono gli insegnamenti come dovrebbero essere vissuti, ma li adattano e li modificano in accordo alla loro voglia, alle loro esigenze, ai loro desideri. Allora che cosa succede, Nitya Tripta? Quando fanno così, che succede? Buona la focaccia,
Sì, sì, molto buona. I was saying how Prabhupada...
Italiano.
Ma questa parte è difficile in italiano.
Prova, ti aiuto io, vai.
Ok. Ieri ascolto una lezione di Srila Prabhupada.
Sì, bene, una cassetta, eh?
Sì, una cassetta. E lui ha detto, nel dizionario, la religione è descritto un fede.
Sì.
Lui ha detto, questo non è vero. Religione non c'è un fede, perché è possibile cambiare la fede. E Dio non è il Dio di questa religione o questa. No, se è un Dio.
Quindi nel dizionario la religione è descritta come una fede.
Una fede. Allora,
la prova dice che non è vero.
Non è vero. Religione, vera religione, è la cosa risveglia la conoscenza di Dio.
La conoscenza di Dio. Cioè la vera religione è quello che ti fa risvegliare l'amore e la conoscenza di Dio.
Sì, non è una questione di fede. Perché c'è tante fedi in tante cose.
Certo. Tu c'hai fede?
Sì.
In che cosa?
Fede in mio maestro spirituale.
Bene. Sì, infatti, allora, cioè, la tua fede però si basa sempre e soltanto su qualcosa che è relazionato con Krishna, con Dio.
Sì, so, per lui è religione e risveglia nostro natura naturale.
Quindi la religione è tale quella che ci fa ritornare a capire chi siamo, insomma.
Sì,
risveglia la nostra natura originale.
Sì, è per quello, queste persone interessano in queste. È molto poco.
Sono pochi. Senti, tu degli UFO cosa ne pensi?
UFO. Qualche volta io desidero guardo una, parlo con una persona sulla nave, per me è abbastanza interessante, ma...
Però, ecco, per esempio, mi hanno dato un articolo qui in cui parlano degli UFO e dicono che gli UFO esistono e sono cattivi. Sono cattivi gli UFO, cosa dici?
Forse c'è i cattivi, forse che è buono anche.
Anche tra gli UFO. C'è che un recente rapporto ufficiale redatto dal Federal Aviation Administration, cioè l'amministrazione federale dell'aviazione, a conclusione di un'inchiesta lunga e documentata, e inutile direi sotto certi aspetti, anche fotograficamente, ha stabilito che i dischi volanti esistono davvero e che gli extraterrestri, al contrario di E.T., cioè il personaggio famoso del film, sono anche molto cattivi.
Cattivi in che senso, in questo articolo?
Non lo so, sentiamo un po'. Dunque, questa è un'inchiesta dell'aviazione civile americana. Quindi sono i tuoi confratelli,
No, non con materia fratelli.
I tuoi confratelli materiali.
Sì.
Per poco più di 250.000 lire in America si può acquistare una documentazione che in maniera, si può dire, inequivocabile dimostra l'esistenza degli UFO. Quindi uno, se non ci crede, tira fuori 250.000 lire in America e acquista tutta una serie, una documentazione che è stata redatta ovviamente dagli enti interessati, che dimostrano l'esistenza inequivocabile.
Quanto è
250 dollari sarebbero circa.
Questo è un po' spese.
$150. È stata messa in vendita anche qualche mese fa dall'amministrazione federale dell'aviazione, l'aviazione civile americana, e include le foto radar a colori, pensate, dei dischi volanti, la registrazione del dialogo tra il pilota del jumbo giapponese Kenju Terauchi, che li ha avvistati, e i controllori di volo di alcuni aeroporti americani. Quindi tutti fatti realmente successi con testimonianze reali. I fatti sono avvenuti nel novembre scorso sul cielo dell'Alaska, quando, stando proprio a questa documentazione raccolta da un'equipe specializzata dell'aviazione civile, gli UFO seguirono per 50 minuti un Boeing 747 giapponese. Finora nessun settore del governo americano aveva ammesso l'esistenza dei dischi volanti, anzi, fino dai primi anni 60 l'aviazione civile veniva accusata apertamente dall'opinione pubblica e da un ex direttore della CIA di nascondere la verità sui dischi volanti. Sapete che ci sono sempre grossi interessi, speculazioni, eccetera, eccetera, lotte di potere, eccetera. E le polemiche non si sono mai del tutto assopite, anzi, più volte vennero tirati in ballo anche i presidenti Carter e Ford, che secondo alcuni erano rei colpevoli di tacere su certi rapporti dell'aviazione militare che accertava l'esistenza dei cosiddetti UFO. Sebbene negli ultimi anni molti scienziati si sono detti pessimisti sul fatto che possano esistere altre forme di vita nella nostra galassia. E qui si torna di nuovo a...
What pride!
Dice che come sono orgogliosi questi scienziati, no? Più che orgogliosi è che sono sciocchi, perché non è proprio un discorso da scienziato precludere qualcosa che non si capisce. Solo perché non si riesce a capire non è detto che non esista. Magari bisognerebbe, prima di dire che non esiste, fare una ricerca più accurata e cercare di capire cioè l'aspetto diverso della realtà.
This shows they have complete absolute faith in their limited senses.
Ecco, dice l'iniziativa che questo dimostra che hanno una completa fiducia nei loro sensi limitati, no? Quindi è una fiducia, dice, se era questione di fiducia bisogna avere fiducia. In questo caso questo tipo di fiducia è meglio non averla, perché ovviamente se uno si fida delle
religioni strano loro
delle rivelazioni dei propri sensi che sono limitati, ovviamente le realizzazioni saranno anche molto limitate. Comunque, Gli scienziati, abbiamo già spiegato molte altre volte, che vivono in palle di vetro, in provette, sono delle persone strane. Ovviamente ci sono anche gli scienziati bravi, che sono più aperti, intelligenti, e cominciano a comprendere che esistono altri aspetti della realtà che non sono propriamente ancora identificabili in formule matematiche, ma molti sono piuttosto, quelli, insomma, la maggior parte sono ancora allo stato brado, cioè sono ancora allo stato primitivo, quindi si potrebbe parlare di scienziati, di una classe di scienziati preistorici, diciamo. I nostri scienziati sono gli scienziati dell'età delle caverne, che in effetti stanno cercando di scoprire come funziona la clava, come funziona la ruota, come, che cos'è l'energia che scaturisce dal fuoco. Ecco, questi sono gli scienziati, e questi sono quello che loro vivono nella realtà di oggi rispetto alla realtà reale degli abitanti delle mete superiori, e che cosa dire di quello che esiste nel mondo spirituale, le miriadi di energie che sono ben lungi da essere paragonabili alla complicatezza, che poi non è così complicata, almeno per quelli che lo sanno. E quindi per
dopo questo articolo leggere questo
Del corpo, per esempio, il corpo potrebbe sembrare una macchina complessa, ma ovviamente se noi chiedessimo informazioni a chi l'ha costruita sarebbe molto più semplice capirlo. Comunque andiamo avanti. Allora, la galassia è proprio per questo che ora, alla luce di questa pubblica, di quanto pubblica l'aviazione civile, la notizia ha scosso gli americani. Pensate, gli americani che si scuotono, come fanno i cani quando si tirano via le pulci, no? Oppure quando sono bagnati e vogliono... È una cosa che mi ha sempre fatto un certo senso, dicono, chissà come, cosa si sente, no? A scuotersi, ma dice, come gli americani si sono scossi. Bah. Ti sei scossa tu, non ti sei scossa tu, no?
No.
Allora, non tutti gli americani sono scossi, i tetipi non si scossi. Molto spesso tacciati, almeno quelli che giuravano di aver visto omini verdi, omini viola, di allucinazioni collettive derivanti da droghe ed altri eccitanti, perché molti dicono, ma questi veramente ci raccontano un sacco di storie che sono il frutto della loro incapacità di essere sobri, sobri, dirastatran muyati, dice la Bhagavad Gita, cioè l'uomo saggio, l'uomo sobrio non è invece colpito e non è scosso da questi cambiamenti, da queste cose strane. Quindi, naturalmente, sulla base dei documenti raccolti dall'aviazione civile, moltissimi studiosi ed esperti del settore hanno inondato l'America di libri in cui riportano le più svariate prove sull'esistenza degli UFO. Quindi, come prova della mancanza di rispetto, di fiducia, della ricerca, degli enti di ricerca americani, immediatamente la gente, gli scrittori, eccetera, hanno, come sono stati pubblicate queste sono state, come dire, pubblicate, sono messe in evidenza, rese pubbliche queste chiare posizioni negative verso questa realtà dei dischi volanti, degli UFO, dell'esistenza di altri esseri viventi nel nostro sistema solare, e immediatamente si è scatenata invece tutto un battage pubblicitario pieno di libri, scritti, fotografie, eccetera, che comprovava il contrario. Ovviamente, conoscendo l'uomo di oggi, non è che questo sia manifestato proprio per il senso della giustizia, ma soprattutto per speculare, per utilizzare anche questo aspetto per poter fare del denaro, perché in effetti io ho l'impressione che a molti di queste persone che magari scrivono sulla presenza degli UFO, non degli UFO, non gliene frega proprio niente. Comunque, andiamo avanti. Un'agenzia specializzata in sondaggi ha stabilito che la maggioranza degli studiosi di questi fenomeni sono d'accordo su di un punto, cioè che gli extraterrestri rispetto a 20 anni fa sono cambiati. Ecco, dice, quindi noi facciamo l'analisi sui cambiamenti degli extraterrestri, ma non ci curiamo di analizzare la nostra realtà, che in effetti...
Ma loro cambio?
Sì, dice che gli effetti, d'accordo su un punto, cioè gli studiosi di questi fenomeni, famosi studiosi, dicono che gli extraterrestri rispetto a 20 anni fa sono cambiati. Ma in peggio, dicono, in peggio, sono diventati... Oggi sono creature spietate, che sequestrano intere famiglie per ricerche genetiche sulla razza umana, proprio come se fossero cavie da laboratorio, e solo dopo questi esperimenti le rilasciano libere.
questa...
sembra questo veramente, sembra un film di fantascienza. Ovviamente molte pubblicazioni riportano nomi e indirizzi precisi di persone mentalmente sani e normali in tutto, che giurano con testimonianze dettagliate di essere state per alcune ore prigioniere degli UFO. Finora ne sono state individuate esattamente 132 e tutte sono state sottoposte da un'equipe qualificata al test e alla macchina della verità. La macchina della verità. Molti sono stati intervistati da medici e psichiatri sotto ipnosi ed hanno confermato le stesse cose dette precedentemente. In proposito c'è anche un'autorevole dichiarazione di Bud Hopkins, un pittore di 55 anni molto noto agli USA e che da oltre 10 anni si occupa del fenomeno UFO, che dice testualmente: nonostante le differenze di razza, religione, cultura, provenienza, età, sesso e ceto sociale, le testimonianze di coloro che hanno avuto la disavventura di imbattersi negli extraterrestri sono state pressoché identiche e tutti concordi nel dire che questi misteriosi esseri si comportano in modo spietato.
Ha fatto esperimenti sul corpo di diverse persone.
Queste sono ovviamente delle supposizioni, sono delle cose che nascono da qualche mente, da qualche voglia anche di essere, o da
forse,
qualche fonte di verità.
Forse queste le scienziate di un altro mondo media.
Ma quello che mi fa riflettere è che si mette il punto su queste cose, cioè ci siamo scandalizzati, si fanno delle grandi dei grandi momenti di stampa per articoli, scalpore per questa cosa che è una cosa tutta da vedere, da discutere, mentre invece non si parla del reale massacro che gli uomini fanno sugli animali ogni giorno, no? Questa invece è una cosa normale, cioè non ci sono problemi, sì, ci sono dei gruppi degli antivivisezionisti che in qualche modo stanno da fare, ma non c'è certo questo appoggio, questa potenza di stampa, questo interesse da parte dell'opinione pubblica verso un qualcosa che invece esiste, è reale, non c'è bisogno di far andare sotto l'ipnosi, di fare delle ricerche particolari per scoprire queste realtà, però queste realtà non fanno evidentemente testo, perché gli animali, poveretti, sembrano che siano stati fatti apposta per questo, per essere torturati, per essere scannati, per essere mangiati dai cannibali umani. Comunque, Hopkins non è riuscito comunque a convincere tutti. Gli scettici parlano di isterismo, i sociologi ricordano le truffe marziane dei primi 50 e gli intellettuali fanno notare che oggi l'America è in preda a un vero culto del paranormale. Il 42% degli americani afferma di comunicare con i morti e il 63% di aver avuto esperienze extracorporee. Quindi 63 più 42, siamo a 105%. Più 5. E in tutto questo cancan si inserisce anche Reagan, il quale non smentisce di aver proposto a Gorbaciov un'alleanza in caso di invasione dallo spazio. Addirittura, non si sapeva questo. Dice: caro Gorbaciov, se per caso i marziani ci fanno un'invasione, ci mettiamo insieme e li combattiamo insieme. Ma non basta, c'è anche un altro motivo che induce a pensare che questa volta le ricerche sugli UFO prendono una piega più seria e meno scettica. La NASA, infatti, ha deciso che dal 1988 riprenderà gli studi sugli extraterrestri in maniera più approfondita, scandagliando il cielo sull'intera banda di frequenza. 8 milioni di canali e utilizzerà al massimo delle possibilità il radiotelescopio di Arecibo con la sua antenna di 300 metri di diametro. L'intero programma, per concludere l'articolo, costerà soltanto 15 miliardi di lire.
Ma per quello ho bisogno paghi tanti per questo riporto, perché spende troppo per te la loro antenna.
Quindi dice Nitiarito, giustamente questo articolo nella sua essenza conclude in un modo da farci capire il perché è importante che la gente prenda coscienza di questa cosa, perché così possano in qualche modo giustificare e far sentire meno il colpo il fatto che investano del denaro, tipo 15 miliardi di soldi lire, per delle cose che sono completamente inutili. Comunque, vabbè, insomma, noi devoti di Krishna, Ecco, faremo un viaggio nella Luna presto, dice Nityananda. Ma i devoti di Krishna invece hanno una visione diversa da quella degli scienziati materialisti, da questi mascalzoni che vogliono in qualche modo controllare le menti dell'umanità. Riguardo l'abbiamo già spiegato altre volte, riguardo alla possibilità di vita su altri mondi, su altri pianeti, sappiamo benissimo dallo Srimad Bhagavatam, dalla Bhagavad Gita, delle scritture vediche, che esistono altri universi, esistono persone precise che vivono, che si muovono, che insomma esistono, e quindi per noi non c'è nessun problema, non c'è bisogno di spendere 15 miliardi, potremmo utilizzarli bene questi 15 miliardi se facessero una buona donazione a Krishna. Potremmo creare dei templi, potremmo creare delle basi, delle strutture ancora più organizzate per poter dare a tutti la possibilità di acquisire la conoscenza che gli permetterebbe alle persone di capire qual è la realtà degli extraterrestri, qual è la nostra realtà, perché in fondo i veri extraterrestri, i veri, siamo noi, o no, siamo noi gli extraterrestri. Noi siamo sulla Terra, siamo in questi pianeti, ma non siamo di questi pianeti. Ora, siamo abituati a vederci come siamo, perché ci accontentiamo di guardarci per quello che siamo all'esterno, ma se noi cominciassimo a guardarci dentro e a scoprire chi siamo veramente, troveremmo dei misteri che poi non sarebbero più tanto misteriosi dentro di noi, ma la realtà della conoscenza di quello che siamo ci porterebbe senza dubbio a comprendere molto meglio la realtà dello spazio, dell'infinito. Bene, bene, allora siamo sempre qui insieme. Nityananda ci aveva un articolo che si introduce bene in questa situazione di questo programma.
Il Sanjanare perfetto, per capirci cosa è la realtà.
Perché è un articolo scritto da un devoto all'interno del BTG, cioè il Back to God, del ritorno a Krishna, ritorno a Dio, la rivista americana non della NASA, ma dei devoti di Krishna, non finanziata dalla CIA, ma finanziata interamente dalle donazioni di quelli che in qualche modo si abbonano agli abbonamenti, scritta da Kundali Das, che è un devoto ovviamente, ed è intitolato Scappando, la realtà e l'illusione. Pensate un po', che scappare dalla realtà all'illusione. Quindi un articolo che si presenta enigmatico sotto certi aspetti, ma che in effetti si collega veramente sul discorso che abbiamo fatto, che ci ha portato ad analizzare così un articolo che ci parlava di un aspetto che può essere scambiato sia per realtà o per illusione. Che ci vuoi dire, Nityananda? Tu l'hai letto questo articolo, no?
Sì.
Allora, dici un po' qualcosa.
Questo articolo è fatto da diversi esempi, e il nostro senso è necessario un buon resource.
Una buona risorsa?
Per conoscenza e informazione perfetto.
Quindi tu dici che i nostri sensi sono imperfetti, quindi per avere una conoscenza perfetta dobbiamo andare al di là dei nostri sensi, dobbiamo avere una sorgente
più forte. Sì, tutti questi scienziati ricerca nel mondo, eccetera, e dipendente sempre ai nostri sensi.
E certo, infatti, cioè, tutto quello che loro cercano lo fanno sempre sulla base dell'analisi fatta dai sensi, che sono imperfetti.
Sì, questo articolo ha fatto un po' di esempi, parla un po' della nostra filosofia in questa maniera. Ma è interessante.
Esatto. Qui infatti vedo che l'introduzione dice che anche se gli scienziati hanno realizzato che il nostro mondo è come una casa di specchi, cioè lo hanno presentato come una casa di specchi, però nessuno di loro è capace di portarci fuori da questa casa. Quindi è come, siete mai stati dentro queste case di specchi nel Luna Park, no? Luna Park.
Sì.
Ci sono queste cose dove si entra dentro e là ci si perde, perché si riflette la nostra immagine, si perde il punto di partenza e si comincia a essere un po' sgomenti perché non troviamo la via d'uscita. Ecco, questa complicazione che nasce proprio da una ragione di essere in un certo modo, a un certo livello di coscienza, è un po' una complicazione creata dagli scienziati proprio per imbrigliare gli uomini semplici nel pensare che loro sono in effetti quelli che gli unici portatori di conoscenza e la quale bisogna rispettare e bisogna in qualche modo servire ed onorare, ma in realtà nemmeno loro sono capaci di uscire da questo miraggio, da questa illusione che hanno creato.
Perché c'è gente piena di fede in loro sensi, è perfetto, e tutte le altre guardano la stessa cosa e d'accordo insieme, ma il nostro senso è uguale. C'è scritto qui dai versi sensi, dai versi animali, come un ragno,
ragno.
O un formico.
Formico sarebbe una formica maschile, insomma. Sì, cioè, in effetti, cioè, cosa diceva Nitya Tittman, avete capito, no? Che gli scienziati si basano tutti sui loro sensi, e proprio però, siccome sappiamo che anche i loro sensi, anche se sono scienziati, sono imperfetti, tutti credono ai loro sensi, e quindi la realtà che ne viene fuori da queste realizzazioni è una realtà completamente imperfetta. È questo che volevi dire tu, no?
Penso di sì.
Sì, vabbè, insomma. Quindi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo leggerlo pure, perché è un po' lungo, eh? Cioè,
c'è un'ora ancora.
Complesso anche, cioè, direi.
Sì, ma molto d'Italia, nel senso convinto i nostri ascoltatori, nel senso non è perfetto, una cosa molto chiaro.
Dice che probabilmente nessuno di noi ha ragione di pensare che i nostri sensi sono incompleti, sono una sorgente di conoscenza incompleta. Il tuo vedere, il parlare, l'annusare, il sentire, il toccare possano farti captare delle cose, ma possono farti vedere anche delle illusioni ottiche, ma niente di troppo serio. Loro ti possono dare un'accurata fotografia della realtà, un'accurata, in qualsiasi momento, ma anche se altre persone confermano questo, anche se al di là di queste persone confermare questo, cioè, sarebbe difficile che loro fossero d'accordo nel definire che i nostri sensi sono, la natura dei nostri oggetti, dei nostri sensi sono, non è perfetta, è un po' imperfetta, perché noi pensiamo che invece sono perfetti. Ecco, questo è il fulcro del discorso che facevamo prima, no? Quindi realizziamo delle cose e pensiamo di averle realizzate in piena coscienza, ma siccome le abbiamo realizzate, analizzate, visualizzate, testimoniate con sensi imperfetti, va a finire che la realizzazione stessa è imperfetta. Ma la domanda che Kundalini Das sta andando avanti, dice: ma sono veramente i nostri sensi capaci di darci una vera fotografia della realtà, guardando accuratamente, ancora più da vicino, questa fotografia?
Questa è un'altra pagina.
Che ti accorgi forse di che c'è qualche cosa che è sbagliato?
No, questo è colorato.
O no? Sì o no? Sì, cos'è questo? Questo è un tempio che vola,
Ma lui ha detto, except the balconies don't fly.
Sì, però in realtà è un balcone con un tempietto che vola, dice, ma in effetti...
No, ma questa non è la cosa, guarda la prospettiva come esce, fate due cose insieme per contro, questa è la cosa. E tu hai visto prima, tutto va bene, ma tutto...
Sì, certo, se uno così a prima vista può sembrare ok, poi invece tu lo guardi bene e ti rendi conto che c'è qualcosa che non torna, perché ci sono due prospettive mescolate insieme che sono logiche, sono illogiche, e però così a prima vista, così a primo acchito, a primo sguardo può sembrare logico. Quindi ecco la domanda del devoto che dice: ma se noi guardiamo veramente con più attenzione la realtà, ci accorgeremo che ci sono delle cose, forse ci potremmo accorgere che c'è qualcosa di sbagliato. Tu che dici?
Sì.
Bene. Bene. Quindi cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare secondo te allora?
secondo me, in questo articolo.
Sì.
È troppo difficile tradurlo?
Sì, no, diventa un po' difficile. Comunque il senso l'abbiamo spiegato, no? Quindi possiamo...
Cioè, lui fa un diverso...
Tu prendi, perché è inutile leggerlo tutto in inglese, diventa una roba monumentale, insomma. Di quelle cose... Boom. Comunque siamo sempre collegati, siete sempre collegati, spero, con Radio Krishna Centrale e il Krishna Prema Show. Stiamo parlando di così percezioni. Voi se percepite la radio bene, per esempio, avete un'ottima, state dimostrando di avere un'ottima percezione della realtà, e cioè attraverso l'udito adesso state percettendo la vibrazione sonora trascendentale che è trasmessa da Radio Krishna Centrale, e quindi siete fortunati, perché questa vibrazione sonora che percepite è una vibrazione reale, e quindi anche se la percepiamo con dei sensi imperfetti, siccome lei è perfetta, quindi perfezionerà o tenderà a perfezionare i nostri sensi.
In questo articolo è scritto c'è diverse psicologia. D'accordo, questa filosofia dell'illusione in questo mondo è vero, non è, noi non visto cose in realtà, non nostri sensi limite.
Sì, yeah.
Tanti queste persone, in d'accordo, hanno fatto diverse research papers.
Sì, hanno fatto tante ricerche sulle giornali, eccetera. Sì.
Qui è quattro esempi visuali.
Ci sono quattro esempi visivi di quello che... Ti spiegalo in inglese, vai, poi te lo dico io.
One is where there's two faces looking at each other, or a vase, depending on how you look at it.
E una fotografia, ci sono due facce che si guardano,
un vaso.
Oppure un vaso, cioè dipende però dal punto di vista in cui tu lo guardi.
Questo è più difficile, un giovane donna o un vecchio donna, cosa hai visto?
Qui in alto c'è un'altra fotografia, un disegno che potrebbe essere una giovane donna o un vecchio, una donna vecchia.
Sì, la donna vecchia. È solo la donna giovane?
Sì, c'è solo la donna vecchia o c'è solo la donna giovane?
Tu hai visto?
Io vedo, che vedo? Vedo una donna giovane.
Non vedo la donna vecchia.
No.
La donna vecchia, questo è il naso, questa è la bocca, questa è la sciale, questa, capisci? Questo è il naso.
Quello è il naso. Sì.
Hai visto?
Sì, adesso vedo. Sembra la Befana. Sì, sì.
Sì. Più difficile
adesso.
Sì,
incredibile. Sì, è vero. Incredibile. Adesso non riesco più a vedere la donna giovane, vedo solo quella vecchia. È incredibile come in effetti i sensi, se guidati in modo diverso, possano dare delle esperienze visive diverse.
Okay. Poi, e questa è... 13, 12...
12 e 14, sono tre numeri.
E qua?
A, B e C.
E guarda, e questo è nel... Perché questo, this one is dependent on who his company is, what he is,
sì,
is
sì,
a 13
sì,
or a
sì,
B.
Sì, capisco perfettamente.
Bravo. Mi spieghi, la gente non capisce niente cosa tu hai visto.
No, sì, ma è difficile spiegare, perché è una fotografia in cui ci sono tre numeri uno sotto l'altro, fatti da un 1, un 2, 1, un 3, cioè 12, 13 e 14. Poi fatti a croce, questa è la parte verticale. La parte orizzontale è una A, una B che è fatta con il 13, che è un gambino, il 3, e poi la C. Quindi l'illusione, qual è l'illusione?
It depends on who he's with, whether you think it's a B or a 13.
Sì, esatto, cioè il 13 potrebbe essere un 13 come potrebbe essere un B, in accordo a con chi è, quali sono le cose che ci sono prima e dopo. Se prima del B ci metti il 12 e dopo il 14 sembra un 13, se invece ci metti un A e un C sembra un B. Vabbè, chiaro, è difficile spiegarle per radio queste cose, ma comunque è un'illusione piuttosto interessante.
And this one, you think you see the lines, but they don't exist around this clear triangle.
Your eyes
make up the lines,
sì,
they don't
exist. È vero. Ci sono due triangoli, uno sopra l'altro, di cui uno è fatto con delle linee forti e l'altro invece non c'è le linee. Ma l'illusione ottica è che i due triangoli sono uno sopra l'altro e quello che non ha le linee sembra che abbia la linea, ma invece la linea non esiste. Cioè, quindi è veramente un... un altro tipo di illusione che fa, ci fa percepire quali sono le, i limiti dei nostri sensi.
So this devotee is going on to say how there's this huge range of waves. This is what we see right here of light waves that exist.
Ecco, cioè questo devoto va avanti e spiega che ci sono una grande possibilità di onde di luce che si possono.
Electromagnetic spectrum.
Sì, che sono questo è uno spettro elettromagnetico di luce. Però è molto vasto, però noi di questa vastità vediamo, percepiamo solo una piccolissima parte, proprio una piccolissima parte, quindi tutto il resto non lo percepiamo, eppure esiste.
Sì, esiste allora.
Esiste.
We don't receive all the information that's there.
Non riceviamo tutte le informazioni che ci sono, ma esiste.
So he goes on to talk about a frog.
Quindi va avanti e comincia a parlare della rana, la famosa rana, vi ricordate la rana? La rana, c'è sempre una rana.
He says the frog has a very limited world.
Dice che la rana c'ha un mondo molto limitato, eh?
We there was experiments done with lots of shapes and colors and sizes and movements within 7 inches of the frog's eyes.
Non ho capito, cioè?
They did an experiment with a frog. Poor guy.
Hanno fatto un esperimenti con una rana,
Un povero rana.
Chi è che l'ha fatto questo esperimento?
Non un devoto, un scienziato.
Famosi una scanzone che.
Sì. So they used hundreds of colors and shapes and sizes and movements.
Qui hanno usato centinaia di colori, di forme, di movimenti.
Within 7 inches of his eyes.
Nella visione, nella visuale di 7 inches, che quanti sono? 7 inches, sono pochi centimetri della visione della rana,
He only responded to 4 kinds of messages.
E nonostante che loro gli l'hanno presentato di fronte ai suoi occhi queste centinaia di colori, forme, eccetera, lui ha risposto soltanto a 4 tipi di questi eventi, trasformazioni. E adesso non se ne è accorta la rana.
It gave a general outline of the environment.
Quindi poteva capire così approssimativamente quello che succedeva in generale, la rana.
Yeah. He was able.
Come l'ho fatto a capire che la rana.
Non lo so, domanda scienziata, però fate un po' di.
Rana, vabbè, qualcuno che traduceva.
Maybe they asked him.
Forse l'hanno chiesto.
He was able to detect sudden movements of shadows.
La rana era capace di osservare, di percepire alcuni movimenti di ombre.
And to detect sudden decreases in light.
Alcune diminuzioni della luce.
And the fourth one, he could see small darting objects.
Small?
Darting objects, like a fly.
E l'ultimo è che lui poteva vedere delle piccoli esseri, oggetti piccoli che si muovevano.
So we could eat them, obviously.
Questo era perché lui è abituato a vedere questi oggetti, perché è il suo cibo, insomma, quindi aveva il senso sviluppato in questo senso.
So they're just saying how limited the frog is, that he can only perceive partially. You know, if we were to go, if you put it an elephant in front of the frog, he would not really see an elephant.
Cioè, la dimostrazione è quello che significava questo esperimento di far capire i limiti della rana, limitata era la sua percezione. Se avesse messo un elefante di fronte alla rana, la rana non avrebbe percepito la forma e la dimensione dell'elefante.
He was using this to understand what are we not perceiving with our limited senses.
Quindi questo serve per farci capire e dimostrare cosa noi non comprendiamo con i nostri limiti che sono nei nostri sensi.
Because we're also this material world, like the frog.
Perché nella realtà materiale anche noi qui siamo come la rana nel posto. Proprio così.
If a celestial being came before you, would you be able to perceive him or no?
Esatto, se un essere celeste si presentasse di fronte a noi, pensate di essere in grado di poterlo percepire oppure no?
If God would be before you, could you perceive him or
Se
no?
Dio stesso si potesse presentare di fronte a noi e pensare di poterlo percepire, andiamo avanti con un po' di musica, e ci sentiamo fra qualche minuto. Musica. Eccoci qua, sempre sintonizzati alle stazioni di Radio Chiesa Centrale, il Krishna Prema Show. Oggi abbiamo anche Nitya Tritta che ci fa compagnia, ci vuol leggere qualcosa, sempre che arriva dal Back to God, questa rivista americana che è stata, è stampata, redatta, scritta dai devoti di Krishna americani. Allora, che cos'è l'articolo di cui mi facevi vedere prima? Ho visto una vignetta dove c'era Reagan, Gorbaciov,
sì.
Grandi, e poi sotto c'erano dei devoti che danzavano in Arinam, che con dei cartelli che dicevano...
Yeah, but they're dancing with steins that say, stop religious persecution, free the Soviet Hare Krishna.
Quindi questi devoti che appunto danzano, ma danzano con dei cartelli che dicano di... fermare la persecuzione della religiosa e aiutate i devoti di Krishna in Russia.
It says here how Reagan, how Gorbachev has adopted this glasnost policy of being more open, and so Reagan is trying to balance things out to have his figure look
nice. Sì, l'articolo parla di come, siccome sulla scia di Gorbaciov, che in qualche modo ha questa politica adesso di essere disponibile, anche Reagan si porta sullo stesso livello, vuole essere anche più disponibile.
Sì, but Reagan still likes to push Gorbachev that things are not all quite overly there, but he doesn't do it in a heavy way anymore, he does it by joking this time.
Anche se a Reagan piace sempre un po' spingere Gorbaciov, no? Ma non lo fa più nella maniera pesante come faceva prima, lo fa in un modo molto più leggero, proprio perché il momento è cambiato, insomma.
One joke that Reagan really enjoys telling is about a man who goes to the state agency in Moscow to buy a car.
Una vignetta che piace raccontare a Reagan su Gorbaciov è di quella storia di quell'uomo che va in un'agenzia immobiliare a Mosca per comprare una casa.
And after the deal is settled, the buyer asks when he can expect the car on delivery.
Ah, non una casa, una macchina. E allora, dopo che l'affare è stato concluso, il compratore chiede a quello che vende, al venditore, quando potrà avere la macchina.
And the man replies, you can take delivery in exactly 10 years.
Quindi e il venditore dice, sì, la macchina si sarà consegnata esattamente fra 10 anni.
And the buyer says, good, and will I have it in the morning or the afternoon?
E il compratore dice, ah, benissimo, allora però me la consegneranno nel pomeriggio o alla mattina?
And the state official says, what will it matter in 10 years from today whether you get your car in the morning or the afternoon?
E allora l'ufficiale dello Stato, già questo venditore, dice, ma che cosa significa, che importanza ha se tu fra 10 anni riceverai la macchina la mattina o il pomeriggio?
But the buyer says, well, the plumber's coming that day also. In the morning.
Ma il compratore dice, no, è perché quel giorno arriverà anche l'idraulico durante la mattina. Quindi devo sapere come organizzarmi la giornata.
So Reagan uses this joke to say that he has genuine sympathy for the Russian people, that things are still a little difficult there.
Sì, queste battute, queste barzellette, questi aneddoti sono così un modo che Reagan ha per dimostrare che in fondo, anche se ci sono delle divergenze, ha molta simpatia per il popolo russo. Abbiamo detto molte volte, abbiamo già trasmesso, che in effetti il movimento della coscienza di Krishna è stato riconosciuto dalle autorità sovietiche e adesso non è più illegale, ma è una religione ufficiale, ufficializzata in tutta l'Unione Sovietica. Quindi siamo convinti che per questo passo grande, che è stato il risultato giusto di una campagna che tutto il mondo devoto di Krishna ha messo in atto per diverso tempo per sensibilizzare l'opinione pubblica sovietica, anche gli altri paesi dell'est, probabilmente parlavamo con Kirti Raj, che è il devoto che si occupa di questo aspetto delle relazioni, appunto, del responsabile per il comitato per la liberazione dei devoti russi, diceva appunto che grazie a questa decisione presa dai sovietici, probabilmente anche negli altri paesi dell'est che sono un po' sotto il controllo della realtà sovietica si potrà verificare la stessa cosa. Quindi di colpo il movimento della coscienza critica ci troverà ad essere accettato in tutti gli altri paesi, e quindi sarà veramente un'ottima opportunità per tutti i devoti del mondo di viaggiare per far conoscere a tutti la coscienza di Krishna. Cosa hai visto? Cosa ridi?
Another joke.
C'è un altro aneddoto.
Sì, a tourist was saying, in America I can stand in front of the White House and yell to hell with Ronald Reagan and nothing would happen to me.
Chi questo lo dice?
A tourist.
Ah, un turista potrebbe dice che in America io potrei stare di fronte alla Casa Bianca a gridare al diavolo Reagan e nessuno non succederebbe niente.
And the Russian who he's talking to says, well, here in Moscow I can stand in front of the Kremlin and yell to hell with Reagan and nothing will happen to me either.
il russo che gli sta davanti dice anch'io qui a Mosca, se mi metto nella piazza del Cremlino, la piazza rossa, a gridare al diavolo Reagan non mi succede niente. I russi sono sottili.
Anyway, the point of this whole article is to say that a government needs to provide facilities for the people to get into spiritual life, no matter whether it's this government or that government.
Esatto.
That's not the point.
Il punto dell'articolo è che in effetti qualsiasi governo, che sia il russo o quello americano, deve dare l'opportunità ai cittadini di potersi interessare della vita spirituale.
And he was saying, it doesn't really profit if someone rules the whole world if he's not able to help the souls in that world.
Quindi in effetti non c'è nessun profitto reale, anche se uno riesce a governare tutto il mondo, però se non riesce a dare ispirazione per la conoscenza e il ritrovamento della propria essenza spirituale.
That's why the devotees aren't into one political philosophy or another, because we're just into the philosophy of understanding who we are. It doesn't matter where it is.
Esatto,
what government.
E questo è il perché i devoti della coscienza di Krishna non sono interessati troppo in quella politica o in quell'altra forma di politica. La nostra filosofia, l'interesse per i nostri interessi va verso la filosofia che ci spiega la scienza dell'anima, e quindi
Because you can see in America it's democratic capitalism over there. In Italy, what is it?
I don't know. Sì, in America c'è un capitalismo democratico. Penso che in Italia anche lì siamo sotto una spinta di questo stesso tipo.
Well, no, also no, it was more socialistic.
Sì,
here.
C'è anche un po' più di socialismo.
So the devotees are here also. In Russia it's communistic. The devotees
sì,
are here. So it's not important.
In Russia c'è un regime comunista, ma i devoti sono presenti sia qui, sia in Italia che in America. Quindi per noi non c'è nessuna differenza. A noi interessa la scienza della realizzazione spirituale, cioè quello che diceva prima nei teatri, per la religione che ci fa sviluppare amore per Dio. Questa è la vera religione, questo è il vero senso della vita umana. Tutto il resto diventa un gioco di poteri, un gioco, una speculazione mentale, come quello che dicevamo prima degli scienziati, sui marziani, sugli abitanti dei pianeti, eccetera, eccetera, cattivi, buoni. Si tratta di fare delle così, di gettare delle opinioni su qualcosa che non si conosce, quindi ognuno, chi più ne ha più ne mette, la confusione aumenta, mentre invece nella realtà della conoscenza che viene dai Veda, che viene dalle scritture vediche, che viene dai maestri spirituali, delle catene discipliche autentiche, non c'è confusione, è tutto molto chiaro. Dio è al centro, Dio è la persona suprema e Dio dà le indicazioni su come noi dovremmo risviluppare la nostra coscienza. Quindi se seguiamo quel tipo di insegnamento la nostra vita sarà senz'altro piena di successo. Che volevi dire?
Also Prabhupada says anything that speaks about who is God is Veda. Doesn't matter what it's called.
E poi Prabhupada dice ha detto che tutto ciò che parla di come è Dio, quello è considerarsi conoscenza, considerarsi Veda. Quindi
So Prabhupada said you can change whatever your faith. You can become a Muslim, a Hindu, a Christian. It's not important. But if you are trying to understand who is God, that's why he always says this Krishna consciousness is not a sectarian religion.
Ecco, questo è quello che Prabhupada diceva, che il movimento della coscienza di Cristo non è una setta, un movimento settario. Ma perché?
It's like a song of yours. Perché?
Sì, perché è come una canzone. Dice, no, perché? Perché è... è che ognuno può magari rimanere quello che è, credere in Cristo, credere in Buddha, credere in Allah, credere in Maometto, però se questo gli fa sviluppare il reale amore sincero per Dio, va bene. Olì, olì, olì. Queste sono Nita Dita che sta battendo le mani, contenta, contenta, sempre contenta.
I like kirtan better. Piace più un kirtan.
Preferisce un kirtan, dice Nita Dita. Mi sembra anche giusto. Adesso troviamo un kirtan per Nita Dita, bene, così la facciamo felice, facciamo felice.
E questa musica è un po' il mondo materiale. Dove vai? Trovo un musica in un angolo dello studio. Ecco, trovo un tipo di cassetta. Un'altra presa per me.
Sentiamo un po' di kirtan e poi ci sentiamo prestissimo.
Thank you. Allora, Haribo! Ehi!
Haribo!
Haribo!
Cosa fai? Vai giù?
Sì, sì, vai giù, vai giù.
Vai di, va, vado giù, no? Vai giù.
Oh, sì, vai giù.
Vai, sono io.
Oh, vado io, eh?
Vai giù.
Vado.
Va bene, grazie.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
E tutto il nostro ascoltatore per la prossima volta. Questa è Nitya Tripta. Yeah. Eternamente soddisfatto.
Eternamente soddisfatta. Beata lei.
Hare Krishna.
Allora, insomma, come siamo messi? Dico, è chiaro, non è chiaro, ma potrebbe essere di più, potrebbe essere di meno, insomma. Noi vediamo, percepiamo, ma siamo sicuri che quello che vediamo e percepiamo è la realtà oggettiva, oppure è solo una proiezione limitata dei nostri sensi limitati, eh? Ma chi lo sa, eh? Molti si chiedono perché Krishna si manifesta nella forma di divinità, nella sua forma Harsha Vigraha, che esiste, si presenta in questa forma ed è presente in tutti i templi del mondo. Perché? Se Krishna è Dio, ed è Dio, molti dicono perché non si manifesta nel cuore, eh? E Krishna non è che si deve manifestare nel cuore, Krishna è già nel cuore, ma il problema è che noi, nonostante che lui sia nel cuore, non ce ne siamo accorti. E non ce ne siamo accorti non perché Krishna non è capace di manifestarsi, perché noi siamo incapaci di leggere e di comprendere la sua presenza nel nostro cuore, perché siamo completamente condizionati da altre cose. Quindi Krishna, allora, nella sua infinita bontà e la grande intelligenza, ha detto: vabbè, visto che non riescono a percepirmi in un modo che non è propriamente grossolano, è abbastanza sottile, perché la sua presenza nel cuore esiste, ma è sempre una percezione che deve essere sviluppata attraverso una meditazione particolare, mi manifesti in un modo che veramente mi devono vedere per forza, che è proprio comprensibile, captabile dai sensi limitati che questi umani hanno, cioè gli occhi, la vista. Quindi Krishna quindi si manifesta nella forma Acha Vigra, in queste meravigliose forme che sono esposte nei templi di tutto il mondo, così i devoti possono cominciare a gustare quello che è, che potrà essere la relazione eterna con Dio, la persona suprema. E grazie a questa forma ognuno di noi comincia a risviluppare un po' di interesse, attaccamento verso la persona di Dio. Perché? Perché? Perché la nostra è una filosofia personalista, capite? Cioè, nel senso, che significa personalista? Che Dio è una persona, non è che è una cosa, un oggetto, no? E quindi dobbiamo per forza, in qualche modo, cercare di andare a trovarlo nella sua realtà intima, personale, altrimenti non riusciremo a sviluppare nemmeno l'amore simile a quello che noi sviluppiamo, so, per i figli, per la madre, per la moglie, per la fidanzata, eccetera. E pensate che anche questo tipo di amore è un amore che non ha la purezza dell'amore originale per Dio. Quindi, che dire, proprio di, se non riusciamo in qualche modo a trovare un aggancio personale, intimo con Dio, sarà difficile trovare questa realtà di amore. Quelli dicono che io Dio lo amo, non ho bisogno di nessuno, so come amarlo, lui si manifesta, eccetera. Sono delle persone che in effetti sono egoiste e sciocche, perché non è vero. E cercano di, in qualche modo, di giustificare la propria ignoranza, incapacità invece di essere veramente relazionati con la realtà suprema. Ma è logico pensare che se noi non avessimo conosciuto nostra moglie, per dire, non ci saremmo mai innamorati, per esempio, non avremmo mai sviluppato nessun sentimento, se non avessimo avuto l'esperienza pratica di vedercela insieme con noi, parlarci, conoscerla e discutere sui nostri problemi, discutere sulle realizzazioni della nostra esistenza. Se non ci fosse stato questo scambio, che è uno scambio concreto, sarebbe stato difficile, direi, anzi addirittura impossibile pensare di aver potuto stabilire una relazione d'amore. Quindi amare Krishna non è una cosa più facile di quella di amare la mamma, la fidanzata, il canarino, il gatto, il nonno, eccetera. Amare Krishna è qualcosa di più, anzi direi molto più intenso, molto più difficile, però, perché Krishna è una persona speciale, una persona particolare che, se realizzata, può dare delle sensazioni meravigliose, perché l'amore per Krishna, come i nostri cari ricambiano il nostro amore dando indietro il loro amore, nei loro limiti, perché loro sono come noi, quindi quanto amore possono dare, c'è anche lì un limite preciso, mentre Krishna può dare indietro illimitatamente. Quindi quando noi riceviamo questa enorme quantità di amore, di affetto, di attenzioni, ovviamente ci sentiamo immensamente felici. Ed è questo che dobbiamo cercare di capire: come fare a ritrovare questo tipo di realtà di relazione, perché è quella che può darci quello che stiamo cercando. Perché anche nelle relazioni con i genitori, con la madre, con la fidanzata, la moglie, eccetera, ci sono dei momenti in cui, nonostante ci sia l'amore, questo amore scende di intensità e lascia il posto ad altri aspetti della relazione che non sono propriamente positivi o interessanti. E non mi venite a dire che bisogna passare attraverso quei momenti per capirsi e per ritrovarci e per comprenderci meglio, perché è una, così, è un modo per giustificare la nostra incapacità di essere sempre positivi, sempre in una dimensione di vera trascendenza. Ma la risposta a questo quesito è semplice, è che non è possibile avere questo tipo di relazione con un altro essere umano, proprio perché noi siamo imperfetti, anche l'altro essere umano è imperfetto, quindi l'aspetto di imperfezione prima o poi si manifesterà, e quindi anche il grande romanzo d'amore, la grande relazione, a un certo punto presenterà delle incrinature che riporteranno alla realtà di quello che è veramente, o quello che sono, diciamo, anzi meglio, veramente, i nostri limiti nelle relazioni l'uno con l'altro. Radio Krishna Centrale, Radio Krishna Centrale, il Krishna Prema Show, oggi è un Krishna Prema Show così, tranquillo, che scorre senza problemi. E abbiamo discusso di diverse cose, abbiamo introdotto con un articoletto in cui dicevano che gli UFO, sì, sono accertati che esistono, ma sono cattivi, quindi in un certo senso gli scienziati dicono sì, esistono, vi diamo questa possibilità di credere, però vi mettiamo in guardia perché sono cattivi. No.
Krishna Prema Show!
Nell'altro tutti cercano di prevaricare gli uomini, le donne, i cervelli, quando si parla di persone che cercano di controllare, che cercano di lobotomizzare, che cercano di condizionare, che cercano di lavare cervelli, proprio. Ci sono persone che si mettono in allarme quando sentono queste cose, però non considerano che stando anche solo 10 minuti di fronte alla televisione uno è completamente condizionato. Ah, quel tipo di condizionamento è provato, cioè è approvato dallo Stato, perché o gli organi di informazione, perché serve a mantenere il cittadino sotto controllo. E il cittadino da buon cittadino che fa? Non si rende conto di questo, anzi è contento di questo e sente la mancanza di questo condizionamento. Ma immediatamente scatta quando pensa che qualcun altro, in maniera forse, lui dice, più concreta, cerca di entrare nella sua privacy, nella sua libertà individuale. E questo è un aspetto veramente buffo, direi, della nostra realtà, perché in effetti ad ogni secondo, in ogni momento che noi ci muoviamo nella città, che ascoltiamo la radio, che ascoltiamo la televisione, vediamo la televisione, andiamo a un cinema, eccetera, siamo bombardati da tipi diversi di condizionamento. Però siccome è un condizionamento che ci illude di trovare o di condurci verso una strada di felicità o di gratificazione dei sensi, allora ci va bene. Invece qualcuno ci parla di qualcosa di reale, di concreto, che dovrebbe servire per purificare i nostri sensi, che dovrebbe servire per darci la forza di trovare la vera realtà di noi stessi, e questo diventa difficile da comprendere, quindi è meglio considerarlo negativo e quindi schierarci contro. E questa è un po' la mentalità di Kali Yuga, la mentalità delle persone che si sente e si vede hanno veramente perso l'intelligenza. Kali Yuga è un momento difficile, un momento della vita dell'uomo che veramente presenta delle grosse lacune dal punto di vista della memoria, dell'intelligenza, della coscienza, quindi non possiamo certo dire di essere delle persone speciali. In Kali Yuga, sappiatelo bene, tutti sono più bassi degli Shudra, cioè Shudra sono proprio le persone di quarta classe, barbari. Lo Srimad Bhagavat descrive come barbari gli abitanti di Kali Yuga. Quindi anche voi che magari pensate di essere dei dotti eruditi, che conoscete la storia del mondo, che conoscete, avete delle qualità materiali con le quali siete riusciti a farvi notare dalle masse, sappiate che in effetti rispetto alla condizione di colui che conosce la realtà suprema ed è collegato con Dio, con la conoscenza assoluta, quella vera, non quella relativa, siete o siamo veramente insignificanti, completamente insignificanti. Govinda, Jaya Jaya, Gopala, Jaya Jaya, Krishna, Jaya Jaya, Hari Bol. Siamo arrivati anche oggi alla conclusione di questo nostro programma. È un programma vario, così particolare. Abbiamo parlato di, come dicevo prima, facciamo così, ricapitoliamo un po' le tappe che siamo passate attraverso queste due ore che siamo stati insieme. Abbiamo introdotto, leggendovi un articolo tratto da una rivista che diceva che appunto gli UFO esistono ma sono cattivi. È un'inchiesta fatta dall'aviazione civile americana, quindi attenzione, se vedete un UFO non andategli incontro, perché dice che sono cattivi, possono tormentarvi portandovi su qualche pianeta e cercando di analizzare la vostra natura umana, come se per, questo è veramente incredibile, come se per un essere che riesce a muoversi, in qualche modo controllare la natura materiale in un modo ovviamente più avanzato del nostro, abbia bisogno di fare delle prove di laboratorio per capire chi siamo, propriamente quello che noi siamo per gli esseri superiori è chiarissimo, è molto chiaro, e non c'è assolutamente bisogno di fare degli esperimenti come farebbero e come fanno i nostri scienziati con i topi, con i gatti, con le scimmie, e di cui però di questo non si parla, questo è tutto lecito, perché ciò serve per dare a noi la capacità di conoscere noi stessi. Pensate che illusione, che crudeltà. Quindi state attenti, comunque io direi, anzi, state attenti a questi scienziati, state attenti a queste informazioni, che sono informazioni che tendono proprio a confondere ancora di più le idee di persone che sembrano essere molto confuse. Abbiamo letto alcune parti di un articolo, di una serie di articoli che erano scritti sul BTG, cioè la rivista americana del Movimento Internazionale per la Coscienza di Krishna. È una rivista molto interessante, redatta interamente da devoti molto bravi, devoti con grande talento da scrittori e con grandi intuizioni filosofiche che veramente molto interessanti. Abbiamo visto come, nonostante che esistano ancora delle differenze tra, per esempio, la realtà americana e quella sovietica, i due presidenti tendono ad avere una relazione meno dura, perché ovviamente capiscono che esistono finalmente delle possibilità di convivere su certi livelli, e quindi, anzi, addirittura Reagan diceva in questa intervista che aveva fatto una proposta a Gorbaciov, dice che se per caso ci attaccassero gli extraterrestri potremmo difenderci insieme. Ma il succo dell'articolo era proprio che, a dispetto di queste differenze, che sono di ideologia e di impostazione sociale, il devoto di Krishna è più interessato all'aspetto spirituale. Quindi, come vedete, come dicevamo nell'articolo prima, se esiste una democrazia, se esiste una forma di capitalismo, se esiste una forma di comunismo, se esiste una forma di socialismo puro, anche se poi tutti questi aspetti non esistono nella forma pura, sono tutti così mescolanze strane, un cocktail proprio bizzarro di tendenze, per il devoto non è molto importante. E comunque vedete che per il devoto non esiste l'impossibilità di esistere. Infatti i devoti sono dappertutto, in tutto il mondo, dove esistono regimi diversi, situazioni diverse, e anche nelle zone del mondo dove in effetti ci sono più difficoltà, l'abbiamo visto, come nei paesi dell'est, sotto certi aspetti, anche lì Krishna in qualche modo, nella sua grande misericordia, ha sbloccato la situazione aprendo dei varchi notevoli, dando così possibilità ai devoti di manifestare tutta la bellezza, la grandezza, la potenza del messaggio di Sri Chaitanya Mahaprabhu. E poi abbiamo parlato di percezioni, le percezioni che in effetti noi abbiamo e che molte volte ci fanno credere di vedere la realtà, ma in effetti molte altre volte ci rendiamo conto che la realtà che viviamo non è altro che un aspetto relativo della realtà. E qui c'erano delle immagini che erano veramente bellissime, in cui così a primo acchito uno vedeva, mi ricordo adesso un'immagine, quella della donna giovane, no? C'era un volto di donna giovane, però se uno si metteva a guardare con più attenzione si rendeva conto che in realtà era il ritratto di una donna anziana, una vecchia proprio. Quindi com'è possibile essere caduti in un grossolano errore di questo tipo? Vabbè, sono due cose completamente diverse. Ecco, questo proprio era l'introduzione a un argomento che potremmo discutere ancora nei prossimi Krishna Prema Show, perché è importante cercare di capire i nostri limiti, così potremo non fidarci troppo di queste sonde che sono i sensi materiali e affidarci più a una verifica costante con una fonte di conoscenza reale che è già sperimentata. E questa è la conoscenza che viene dai sadhu, cioè dai santi, dagli shastra, quindi dalle scritture, e dal guru, cioè dal maestro spirituale. Quindi se noi analizziamo, facciamo le analisi e le compariamo con questi tre elementi, verificando che le nostre analisi siano sempre in linea con come i risultati delle nostre analisi devono essere in linea alla visione di questi tre elementi, sadhu, shastra e guru, allora abbiamo delle possibilità di captare la realtà per quello che è nella sua forma reale. Altrimenti, ahimè, saremmo coinvolti sempre in questo sconvolgimento mentale che è l'illusione creata dall'energia materiale. Cari amici, l'energia materiale non scherza per niente. E poi abbiamo anche analizzato un po' la ragione di essere, coinvolti in attività e in mentalità che non sono prettamente adatte per svolgere un'attività spirituale, o perlomeno entrare in una dimensione di coscienza adatta per captare la realtà spirituale. Quindi l'osservanza di certe regole che sono alla base di quella che è la vita virtuosa del devoto deve esserci, non può non esserci, altrimenti in effetti è impossibile migliorare la qualità della nostra vita. Ma se non ci riusciamo, ovviamente È un problema che dovremo portarci dietro nelle vite che verranno, nei corpi che verranno, e dovremo in qualche modo trovare altri aspetti, dovremo prendere rifugio in altre circostanze, dovremo in qualche modo lottare costantemente per difendere anche la nostra ignoranza molte volte, questo è addirittura anacronistico pensandoci, ma questa è la realtà che vive l'anima condizionata quando è condizionata, perché se non fosse condizionata sarebbe libera, ovviamente. E quando uno è libero significa nel vero, perché la libertà è una, non è quella che si combatteva nel 1800 per la presa della Bastiglia, oppure nemmeno la guerra di successione americana, nemmeno, insomma, queste forme di libertà sono forme ambigue, sono forme relative, sono direi che più che libertà sono una forma di egoismo, di aggressività, cioè un'espressione dell'aggressività dell'uomo che vuole sopprimere la libertà di altra manifestando la propria voglia di essere il controllore. Quindi è tutto un gioco di potere che è sottile sotto certi aspetti, anche se macchiato da sentimenti che possono essere in certe circostanze, in certi individui anche sinceri, ma l'ingrediente principale in questi stati emotivi è senz'altro uno, e principale è l'ignoranza. Quindi, amici ascoltatori di Radio Chiesa Centrale, manteniamoci collegati con la realtà della conoscenza. La radio è importante, la radio ci porta in casa, è una grossa possibilità, una grossa facilitazione. Ci porta in casa addirittura la verità che è descritta sui Veda, le scritture rivelate. Quindi fatene buon uso, non dimenticatevi mai di verificare con queste scritture, se non ce le avete procuratevele, venite a trovare i devoti di Krishna nei tempi più vicino a voi, e non dimenticate mai di cantare il Maha Mantra Hare Krishna, ve lo ricordate, no? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In questo modo la vostra vita diventerà perfetta, completamente e semplicemente perfetta. Quindi il vostro Krishna Prema vi saluta e vi dà appuntamento il prossimo.
Il prossimo.
Ladies and gentlemen, the Krishna Prema Show!
Bene, grazie a tutti, Hare Krishna, a risentirci. Hare Krishna, Hare Krishna.